Conference call is starting now.
La conference call sta per iniziare. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla conference call del primo trimestre dei risultati finanziari di Inwit. Il nostro CEO, il dottor Oscar Cecchetti, e il nostro CFO, il dottor Raffaele Perrino, vi aggiorneranno sulla performance operativa e finanziaria dell'anno, dati progressivi. La presentazione sarà seguita da una sessione di domande e risposte. Fate riferimento alla slide 2 per quanto riguarda la nostra politica di liberatoria. Lasciate che ora lasci la parola al dottor Cicchetti, che vi presenterà i dati chiave dei risultati del primo trimestre del 2016. In seguito, il dottor Perrino vi fornirà un'analisi approfondita dei risultati finanziari progressivi. Lasciate che vi comunichi che i dati riferiti fanno riferimento al bilancio di esercizio consolidato al 31 marzo 2016, compreso il conferimento delle società di Brescia. Passo ora adesso la parola a Oscar. Grazie Michele, buonasera signore e signore, grazie per essere intervenuti. Durante la presentazione del primo esercizio fiscale abbiamo illustrato un business plan triennale ambizioso ma conseguibile che presenta caratteristiche di crescita continua e tutta una serie di iniziative che consentono comunque di mantenere il massimo livello di flessibilità finanziaria. I risultati del primo trimestre confermano che siamo in linea con quanto previsto. Il percorso di crescita è molto superiore rispetto a quanto anticipato all'IPO e mostrano dei segni positivi di sviluppo futuro con tutti i KPI assolutamente in linea, addirittura in anticipo rispetto al piano presentato lo scorso febbraio. Abbiamo riportato un record trimestrale sia in termini di ricavi che di MOL, grazie a una performance top line molto robusta, accanto ad una efficacia politica nel leasing del terreno e un piano di dismissioni. Ma adesso analizziamo quelli che sono gli aspetti chiave dei risultati del primo trimestre. Nelle slide 4 potete vedere la performance top line dei primi 3 mesi dell'anno. Siamo riusciti a sovraperformare tutti i precedenti trimestri dalla costituzione dell'azienda. La slide mostra il confronto con il trimestre medio pro forma del 2014 e con il trimestre medio consuntivato del 2015. I ricavi ammontavano a 81,7 milioni di euro, di cui il 78% dall'MSA con Telecom Italia, oltre all'MSA che copra i siti conferiti all'IPO. E un altro 200.000 sono venuti da Telecom Italia grazie ai nuovi siti che sono già stati costruiti. Come riferito nei risultati dell'esercizio fiscale, anche nel primo trimestre 2016 abbiamo registrato un miglioramento significativo nei ricavi di terzi, con un più 11% rispetto alla media trimestrale del 2015 e un più 19% rispetto alla pro forma del trimestre medio del 2014. In totale, i ricavi del primo trimestre rappresentano circa il 3% come crescita rispetto alla media su base annuale dello scorso anno, senza avvantaggiarsi di aumenti inflattivi con riferimento all'MSA con Telecom Italia, in quanto verranno contabilizzati a partire dal 2017. Sulla slide numero 5 potete vedere i dettagli sottesi a tale crescita. Per quanto riguarda i nuovi locatari, nel primo trimestre siamo riusciti ad aggiungere circa 300 nuovi locatari al nostro portafoglio e questo ha fatto sì che il tenancy ratio arrivasse a 1,64 volte, cioè circa un 30% di questi nuovi locatari, e quindi sto facendo riferimento a 100 contratti, derivano dalle nostre attività commerciali, mentre il 70% fa riferimento agli obblighi ai sensi dell'MS con Telecom Italia. Lasciate che vi ricordi che il tenancy ratio di 1,64 volte si confronta molto bene con quello dello scorso anno, pari a 1,55 volte, e quello dell'1,62 volte del dicembre 2015, e siamo ben posizionati e impegnati a conseguire l'obiettivo dell'1,9 volte entro il 2018. A destra del slide vedete una sintesi dei nuovi siti. Innanzitutto molti dei nuovi siti ordinati nel 2015 sono ora a regime e stanno generando ricavi, come evidenziato precedentemente. Nel 2016 abbiamo ricevuto 44 ordini per la costruzione di nuovi siti da parte di Telecom Italia, e una volta che questi saranno pronti saranno anche in grado di generare ricavi nella seconda metà dell'anno. E da ultimo la grossa notizia è collegata all'acquisizione di 76 siti nell'area di Brescia, a nord dell'Italia, e in 54 di questi, dove eravamo già presenti, abbiamo risparmiato sul margine di intermediazione. I restanti 22 nuovi siti dove Inwit non era presente hanno contribuito alla crescita dei nostri ricavi con un tenancy ratio medio di circa 1,4 volte. Passiamo adesso all'altra caratteristica fondamentale della nostra storia, cioè il nostro piano di efficientamento. Nelle prossime due slide illustriamo l'efficientamento conseguito ad oggi e quanto siamo in linea con le previsioni per essere in grado di raggiungere i nostri obiettivi di piano. La slide numero 6, l'OPEX totale del primo trimestre ammonta a 42,8 milioni di euro, con un declino, un calo del 2% anno su anno e un calo di circa il 5% se confrontato con il trimestre medio pro forma del 2014. In questo caso una riduzione consistente dell'affitto terreni, con un calo approssimativo del 6% anno su anno, è stato il risultato dell'effetto congiunto della rinegoziazione degli affitti dei terreni e l'attività di smantellamento e di dismissione, circa 2 milioni rispetto ai trimestre medio del 2015 e 3 milioni rispetto al trimestre medio pro forma del 2014. Questi vantaggi sono stati parzialmente compensati da costi operativi superiori pari a 0,8 milioni di euro, essenzialmente questo dovuto all'impatto straordinario del processo di dismissioni di Telecom Italia, oltre che l'aumento nei costi del personale per un aumento previsto già dell'organico. Adesso prendiamo in considerazione la slide successiva, la slide numero 7, che illustra il piano di efficientamento e come è stato conseguito rispetto ai costi di noleggio e di affitto terreni. Su questa slide forniamo una panoramica di quelli che sono i due pilastri che hanno contribuito alla riduzione dei costi. In alto sulla slide vedete un aggiornamento del piano di dismissioni ai sensi dell'accordo con Telecom Italia. Durante il piano triennale il numero di siti che verranno dismessi saranno 1.400. Per 600 di questi Telecom Italia ha già avviato l'attività di rimozione delle attrezzature. In 400 le attrezzature sono state già rimosse nel corso del 2015. Per 200 l'attività di rimozione è in corso in questo momento. Questo piano di dismissioni si traduce in un processo di smantellamento dei siti che ci consentiranno di registrare una notevole riduzione dei costi, pur senza alcun impatto sui nostri ricavi. Circa 200 siti sono già stati completamente smantellati e questi comportano il fatto che non verranno iscritte altre spese operative nel nostro conto economico, 65 nell'anno fiscale, nell'esercizio fiscale 2015, mentre altri 150 sono stati smantellati nel primo trimestre 2016. Circa 300 sono stati dismessi da Telecom Italia, ma non sono ancora stati smantellati, in quanto il processo di smantellamento verrà completato soltanto entro la fine dell'anno. Infatti ci tengo a ricordarvi che il processo di dismissione normalmente richiede da 8 a 10 mesi, perché bisogna inviare un preavviso al proprietario e poi bisogna svolgere effettivamente i lavori di smantellamento. Quindi un altro 100 sono considerati però commerciabili e siamo alla ricerca di nuovi locatari. Per questi siti l'impatto economico sul MOL può essere simile, se non superiore, a quello che potremmo incassare con il processo di smantellamento, dato che prevediamo ulteriori ricavi. Sul fondo della slide vi forniamo una panoramica di quelli che sono i risparmi conseguiti in termini di affitti. In modo più specifico abbiamo analizzato quelle che sono le leve principali che ci hanno consentito per efficientare il piano. Forse ricorderete che abbiamo cominciato a implementare questo efficientamento dei costi per quanto riguarda gli affitti dei terreni nel 2015 adottando una strategia di pura rinegoziazione. Oggi il nostro approccio si è evoluto e abbiamo più opzioni a nostra disposizione per conseguire i nostri obiettivi. La prima leva è quella di piccole acquisizioni. A livello domestico, tramite l'acquisizione di 76 siti nell'area di Brescia, dato che eravamo già presenti in 54 di questi 76, siamo riusciti a immediatamente a risparmiare sul margine di intermediazione e quindi siamo riusciti anche a registrare un risparmio di costi, e il mercato continua ad offrire opportunità di questo tipo e continueremo a coglierle. La seconda leva, che è anche uno dei pilastri principali del nostro piano triennale, è l'acquisizione di terreni. Abbiamo raggiunto circa un 10% del nostro obiettivo di piano triennale e quindi siamo assolutamente in linea per conseguire l'obiettivo del 15% per il 2018. Le ultime due leve sono opzioni più standard e comprendono una rinegoziazione pura dei contratti di affitto oppure anticipi in liquidità contro un sconto. Confrontare il nostro risultato del primo trimestre con il trimestre medio del 2015 ci fa registrare una riduzione superiore dei costi di affitto pur in presenza di un numero inferiore di transazioni. Quanto conseguito nel primo trimestre 2016 ci consentirà di generare dei risparmi duraturi e significativi pari a 2,4 milioni di euro su base annuale. La prossima slide, quella numero 8, riguarda le small sales. Come anticipato nel corso dell'IPO, ma anche più recentemente nella presentazione del nostro piano triennale, siamo fermamente convinti che nel lungo periodo il business del small sales sarà un motore di crescita importante. Siamo estremamente soddisfatti con quanto siamo riusciti a conseguire finora. Oltre ai 5 contratti già conclusi nel 2015, abbiamo firmato 3 nuovi contratti nel 2016 con una pipeline solida di oltre 15 location, e questo dimostra quello che è il livello di interesse che nutriamo per questa tecnologia, anche quelle che sono le sue potenzialità di crescita, e quindi rinforziamo il nostro obiettivo di conseguire una copertura con le piccole cellule di più di 90 location entro 2018. Quanto rende questa opportunità attraente non è soltanto la crescita prevista, ma anche un numero di altri elementi come un tenancy ratio più superiore rispetto a quello dei macro siti, un impatto assente da parte della norma sulle onde elettromagnetiche e un margine del MOL superiore al 50%. Quindi finora le small cell rappresentano un'opportunità di mercato minore, ma consentiranno comunque delle potenzialità di crescita notevole con risultati economici allineati o addirittura superiori a quello dei macro siti. E adesso sulla slide 9 vedete un riassunto di quelle che sono due dei principali KPI che confermano che stiamo appunto conseguendo gli obiettivi fissati. A sinistra vedete l'aumento significativo nei ricavi di altri operatori, che da 15,3 milioni di euro nel 2014 come media di trimestre è arrivato a 18,9 milioni di euro l'ultimo trimestre. A destra mostriamo quello che è l'impatto positivo che ha avuto il piano di dismissione, la rinegoziazione dei siti, piccole attività di fusione e acquisizione e l'acquisizione di terreno sui costi di affitto dei terreni. Il risultato è visibile nella riduzione dell'affitto medio del terreno su base trimestrale, che ha raggiunto 13.500 euro per sito nel primo trimestre 2016 rispetto ai 14.500 euro nel secondo trimestre del 2015. Questo è quanto. Lascio la parola a Rafael, che vi fornerà ulteriori dettagli sui risultati del primo trimestre 2016.
Thank you, Oscar, and good evening.
Grazie Oscar e buonasera a tutti. Possiamo iniziare con una breve panoramica finanziaria dei risultati consolidati per il primo trimestre dell'anno. Da gennaio a marzo i ricavi hanno raggiunto 81,7 milioni di euro, equivalenti a circa 327 milioni di euro su base annualizzata. Di conseguenza abbiamo riportato una performance della top line ottimale con un aumento di 2,4% rispetto alla media dei trimestri del 2015 e più 4% rispetto ai dati pro forma del 2014. È importante sottolineare che siamo riusciti a raggiungere questi risultati senza dover sfruttare il vantaggio proveniente dall'aumento degli indici ai prezzi consumo sulla base dell'accordo MSA, che cominceranno a farsi sentire a partire dal 2017, fissi al 2% per il primo anno e completamente collegati all'inflazione in seguito. Abbiamo registrato un EBITDA di 38,9 milioni di euro, che con un aumento del 7,9% rispetto alla media dei trimestri 2015 e del 15,6% rispetto ai dati pro forma del 2014. E vale la pena sottolineare che i risultati dell'EBITDA mostrano una tendenza sempre in miglioramento a partire dai dati pro forma del 2014 in avanti. La forte crescita registrata a livello di EBITDA è dovuta principalmente all'effetto combinato dell'aumento dei ricavi da olo e l'efficientamento nel settore degli investimenti, soprattutto correlati alla riduzione degli affitti, dei costi degli affitti di terreni. Il contributo all'EBITDA delle acquisizioni di Brescia è previsto essere di circa 1 milione di euro su base annuale. I ricavi da olo sono aumentati del 10,7% rispetto alla media dei trimestri del 2015 e del 19,1% rispetto ai dati pro forma del 2014. I costi per l'affitto dei terreni si sono ridotti del 5,6% rispetto alla media dei trimestri del 2015 e del 7,9% rispetto ai dati pro forma del 2014. Gli interessi finanziari netti per il periodo sono pari a 0,9 milioni di euro e questa è la somma del costo di finanziamento, circa 0,4 milioni di euro, e altre voci non cash pari a 0,5 milioni di euro, soprattutto interessi sui fondi ARO. Le tasse ammontano a 11,3 milioni di euro con un tax rate effettivo di circa il 32% e vorrei ricordarvi che l'opzione dell'affrancamento dell'avviamento è ancora disponibile e dovessimo decidere di perseguirla, le tasse si ridurrebbero significativamente. Il reddito netto per il periodo è uguale a 23,5 milioni di euro con un aumento del 12% rispetto alla media sui trimestri del 2015 e questo è il reddito netto più elevato sul trimestre dalla costituzione della società. Prossima diapositiva. Qui sulla diapositiva 12 presentiamo brevemente le nostre recenti acquisizioni nell'area di Brescia. Nel gennaio del 2016 abbiamo acquisito 3 società con un portafoglio di 76 siti. La fusione con Inuit è stata approvata durante l'ultima assemblea generale annuale che si è tenuta il 19 aprile del 2016. L'acquisizione like for like include soltanto l'infrastruttura attiva e passiva e non comprende invece alcun obbligo o il personale. Il perimetro totale acquisito dovrebbe contribuire con un ulteriore EBITDA di circa 1 milione nell'anno. La crescita dell'EBITDA è il risultato dell'effetto combinato sia di ulteriori ricavi che di risparmi derivanti dai costi dei terreni dell'affitto dei terreni dovuta alla cancellazione del margine di intermediazione. Per i 54 siti già presenti nel nostro portfolio abbiamo registrato una riduzione totale dei costi del circa di 0,5 milioni di euro, mentre per i 22 nuovi siti, abbiamo ereditato nuovi tenant per ulteriori ricavi per circa 0,5 milioni di euro su base annuale. Questo importo l'importo pagato è stato di 8,3 milioni di euro e questo implica un multiplo d'acquisizione di circa 8 volte l'EBITDA. Siamo sempre alla ricerca di affari di questo tipo. Passiamo alla diapositiva 13, dove potete vedere un dettaglio del reddito netto trimestrale pari a 23,5 milioni di euro, che è aumentato del 12% quando lo confrontiamo alla media dei trimestri del 2015. Tale aumento deriva principalmente da un aumento del 4% dei ricavi e di un 4,8% di riduzione delle spese operative. Tutto ciò porta a un 47,6% di margine EBITDA. Come potete vedere, abbiamo registrato 3,5 punti percentuali in più rispetto al secondo trimestre del 2015, vale a dire il primo trimestre di attività di Inwit. Non solo, nel trimestre il reddito netto è stato impattato da un aumento del D&A rispetto alla media dei trimestri del 2015, pari a 2,9 milioni di euro, dovuto principalmente all'accelerazione del deprezzamento dei siti che sono in fase di smantellamento. E in effetti abbiamo ridotto la vita utile degli asset che sono in fase di smantellamento proprio per completare l'ammortamento entro la fine dell'anno. Il nostro margine EBIT ammonta a 43,7%, un risultato davvero più che soddisfacente. Il reddito netto per il primo trimestre del 2016 ammonta a 23,5 milioni di euro, pari a 0,16 euro per azione su base annuale, più un 12% rispetto alla media dei trimestri del 2015. Adesso passiamo alla prossima diapositiva per analizzare il cash flow. Partendo dal nostro livello di EBITDA di 38,9 milioni di euro, abbiamo avuto investimenti finanziari per 8,3 milioni di euro, quindi l'acquisizione delle società di Brescia. Oltre a questo, in linea con il nostro piano, abbiamo riportato un capex ordinario pari a 3,8 milioni di euro per questo periodo, basato principalmente sull'esecuzione del nostro programma per l'acquisizione dei terreni. L'EBITDA meno il CAPEX è uguale a 35,1 milioni di euro e questo implica una cash conversion del circa 90,2%. Inoltre, nel primo trimestre abbiamo riportato una variazione del capitale circolante netto eccezionalmente alta, principalmente dovuta ad un aumento dei crediti commerciali provocato dal pagamento posticipato di circa 14 milioni di euro che è stato ricevuto completamente all'inizio di aprile, e un aumento di altri crediti dovuto allo strumento di rinegoziazione basato sul concetto di cash advance. Di conseguenza, il rapporto cash flow equity per il trimestre è pari a 14,6 milioni di euro. Consentitemi anche di ricordarvi che la recente assemblea generale che si è tenuta il 19 aprile ha stabilito la distribuzione del 90% del reddito netto riportato, che porta a una distribuzione dei dividendi di 9,45 euro senza per azione. Alla diapositiva 15 vi offriamo una panoramica del nostro bilancio al marzo 2016, del nostro conto economico. Del nostro stato patrimoniale, scusate, al marzo 2016. Le informazioni riportate fanno riferimento al bilancio consolidato al marzo 31 2016 e comprendono l'acquisizione delle società nell'area di Brescia. Come vi ho già detto, durante il trimestre abbiamo acquistato 3 società nella zona di Brescia per un conferimento totale di 8,3 milioni di euro. La porzione del conferimento pagata in eccesso degli acquired net assets, pari a 0,5 milioni di euro, ammonta a 7,8 milioni di euro ed è stata quindi temporaneamente registrata come aumento dell'avviamento. Le altre voci comprendono tax accruals per circa 10 milioni di euro. Alla fine di marzo la posizione finanziaria netta ammontava a 33 milioni di euro, con un deleverage di circa 14,5 milioni di euro rispetto alla fine del 2015, portando ad un rapporto debito netto EBITDA di circa 0,2 volte. Alla fine del trimestre le riserve distribuibili erano pari a 747 milioni di euro, vale a dire circa 1,2 euro per azione. Nonostante la distribuzione dei dividendi, manteniamo una flessibilità finanziaria davvero significativa con un leverage di 0,2 volte. Vorrei adesso parlare brevemente del basso costo del capitale per Inuit. Alla diapositiva 16 evidenziamo il nostro basso costo del capitale. La società trae vantaggio da un bassissimo costo del debito. In effetti, il costo complessivo per il nostro term loan da 120 milioni, che ha un periodo di ammortamento di 5 anni, è fisso a 1,33%. Anche il nostro profilo di rischio è molto basso grazie a ricavi contrattualizzati per il lungo termine davvero forti, che ci danno grande visibilità della top line, riparo dall'inflazione e una cash flow conversion tra le migliori, con un elevato leverage operativo. La flessibilità finanziaria si traduce in una generosa distribuzione dei dividendi di 56,7 milioni di euro nel maggio 2016, un ruolo davvero fondamentale nel processi di consolidamento del mercato e nelle attività di fusione ed acquisizione, la possibilità di affrancarsi dall'avvigliamento e ottenere 0,16 euro come NPV per azione, e ancora circa 690 milioni di euro di riserve distribuibili che potrebbero essere pagate agli azionisti se non trovassimo appunto allocazione più interessante. Con questo vi ringrazio e lascio nuovamente la parola ad Oscar.
Thank you, Rafael.
Grazie Rafael, quindi una breve sintesi per concludere la nostra presentazione. Per passare alle domande e alle risposte. Nel piano abbiamo incluso tre iniziative importanti che stanno già dandoci dei risultati tangibili e che si prevede continueranno a farlo nel periodo di piano. Nella slide 19 riassumiamo tre fasi del nostro solido percorso di crescita. In modo specifico, il primo passo è rappresentato dal numero crescente di locatari terzi. All'inizio del conference call ho già fatto un commento sulla nostra capacità di acquisire 300 nuovi locatari nel primo trimestre 2016. L'impatto economico di questi nuovi locatari è pari a 2,5 milioni di euro in ricavi aggiuntivi. Il secondo driver è il piano di efficientamento, che è collegato al piano di dismissioni e quindi il piano di efficientamento degli affitti. L'impatto economico di questa attività è pari a 2,4 milioni di riduzione in costi. Il terzo driver è i nuovi business e nuovi siti. Le attività di fusione e acquisizione, i nuovi siti e il business delle small cell si prevede generino una crescita ulteriore. L'impatto economico completo di queste attività è superiore a 1 milione di ricavi aggiuntivi. Siamo dunque molto fiduciosi di riuscire a conseguire una crescita del MOL a una cifra entro il 2018. Oltre alle iniziative che ho evidenziato prima, vi sono tutta una serie di leve che potrebbero generare ulteriore valore. Forse, come saprete, vi è la potenzialità di aumentare i limiti elettromagnetici con l'affrancamento dell'avviamento, il consolidamento dei mercati. Quindi, se passiamo alla slide successiva, vediamo come siamo in linea con quanto previsto dal piano, e sono fiducioso nell'affermare che riusciremo a conseguire i nostri obiettivi. Se guardate a destra della slide, tutti i KPI sono in linea con quanto promesso. Quindi possiamo dire di aver rafforzato la nostra azienda perché sia prova di futuro nel business dei lettori. Possiamo adesso passare alla sessione domande e risposte.
È aperta ora la sessione di domande e risposte. Potete premere l'asterisco seguito da 1 per porre le domande. La prima domanda viene da Barclays. Il signor Kolf, prego. Salve. Grazie per aver ricevuto la domanda. La prima domanda è: avete notizie a proposito della legge sui limiti elettromagnetici? Ci sono delle novità in proposito? La seconda domanda è: si è parlato di 13,5 mila per l'affitto dei terreni. Quale sarà il futuro in questo senso? Non ho capito la seconda, però inizio a rispondere alla prima. La prima riguarda appunto le emissioni elettromagnetiche. Allora, per cercare di riassumere e per dirle che cosa ci aspettiamo in questo settore, anzitutto la situazione italiana è completamente diversa da quella degli altri paesi europei. In secondo luogo, per la prima volta nel 2015, il governo italiano ha dichiarato in un progetto strategico di voler modificare questi limiti per riallinearli agli standard europei. In terzo luogo, quest'anno, entro giugno, la Commissione europea dovrebbe fornire nuove raccomandazioni relative ai limiti elettromagnetici. Quindi c'è una chiara opportunità qui per il governo italiano, perché non appena arriverà la nuova raccomandazione, il governo italiano potrà adottarla con immediatezza. Quindi io nell'OPA, nell'incontro che abbiamo avuto con voi, ho già detto di non essere del tutto ottimista a questo proposito, però allo stesso tempo devo riconoscere che vi è una grossa opportunità perché il governo italiano possa implementare rapidamente e facilmente questo cambiamento. Quindi ritengo che entro giugno dovremmo avere le raccomandazioni della Commissione e poi vediamo se il governo italiano sarà in grado di sfruttare questa opportunità e di implementare quindi un cambiamento davvero radicale. Può per cortesia ripetere la seconda domanda, perché non l'ho capita? Abbiamo parlato del costo medio per l'affitto dei terreni, 13.500 euro per sito. Sarà lo stesso nei prossimi 2 anni? Sì, confermo che il costo degli affitti dei terreni si sta riducendo su base mensile, su base trimestrale, anno su anno, e ovviamente questo non avviene per caso, bensì perché il processo di decommissioning è in corso e continuiamo a rinegoziare i nostri contratti con diversi strumenti a nostra disposizione. Io penso che l'impatto più rilevante per raggiungere questo obiettivo, vale a dire, e ripeto quello che abbiamo detto nella presentazione del nostro piano, ci aspettiamo di avere dei costi di affitto di parti terze nel 2018 ben al di sotto di 100 milioni. E non dimentichiamo che l'anno scorso eravamo a 126 milioni. Io penso quindi che un driver importante per raggiungere questo obiettivo sia proprio l'acquisizione di terreni. Come vi ho detto, riteniamo di poter essere in grado di cambiare la proprietà del 15% dei nostri siti, quindi riteniamo di poter acquistare il 15% dei terreni, e ovviamente il piano non è lineare, cioè il nostro obiettivo è quello di avere, diciamo, di ottenere qualcosa nel 2016, qualcosa di più nel 2017 e ancora di più nel 2018. E se consideriamo che abbiamo già raggiunto un 10% del nostro piano, perché considerando il 2015 e il 2016 siamo riusciti ad acquistare circa 100 terreni, beh, io penso di poter dire che siamo in linea con le previsioni.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda. Eric Kerr, Credit Suisse. A lei la parola. Grazie molte. Una domanda sui 100 nuovi tenatari, oltre all'accordo con Telecom Italia. Potete fornire ulteriori dettagli? Sono MNO? Di che tipo sono? E di nuovo qualche dettaglio sul business delle small cells. Quando cominceranno a generare nuovi ricavi? E quanti saranno i ricavi per location dove ci sarà un insediamento con small cells? Grazie, grazie mille. Per quanto riguarda questi nuovi 100 locatari, oltre a quelli contrattualizzati, vengono essenzialmente dal wireless local loop operator, che investono moltissimo per coprire le aree di campagna oltre che a quelle urbane. Quindi direi che circa l'80% ci derivano appunto dagli LLO e dagli altri operatori di rete radio, e meno del 20% invece deriva dagli MNO. Per quanto riguarda invece il business delle small cell, devo ribadire il nostro obiettivo incluso nel piano triennale, ossia, date le cifre, riuscendo a coprire oltre 90 location di grosse dimensioni nel prossimo triennio e procedendo nel processo di copertura, presumiamo che nel 2020 il business delle small cells contribuirà per il 4% ai ricavi totali dell'azienda. Forse vale la pena menzionare il fatto che innanzitutto in Italia questa tendenza sta appena cominciando, perché nell'asta sullo spettro del 2011 i gestori del mobile hanno acquistato tanta frequenza e quindi hanno crescita del traffico dati e fanno fronte semplicemente aggiungendo frequenza, ma è chiaro che in alcune zone questo non è sufficiente e quindi occorre procedere con qualche altra azione. Nei contratti siamo addentrati in 8 contratti con i titolari di location, abbiamo cominciato a fare il deployment delle small cell praticamente in quasi tutti questi 8 location, insomma, che coprono questi 8 contratti, e in questi casi abbiamo registrato un forte interesse da parte dei titolari, dei proprietari della sede, che vogliono aumentare la copertura della loro sede, ma l'interesse anche da parte degli operatori, dei gestori, perché quando la location è valida, ecco, i gestori sono assolutamente disposti a pagare anche la copertura per le small cells. E lei ha ragione quando dice che per ora il prezzo per le small cells continua a essere per unità remota, e quindi continuiamo ad applicare il modello di prezzo tradizionale che usiamo per i macro siti ai micro siti, quindi continuiamo a proporre ai gestori mobili un prezzo per unità radio, ma sono fiducioso del fatto che prima o poi questa situazione si modificherà e quindi applicheremo anche invece un modello di prezzo per location e non appunto per unità radio. Grazie, grazie mille.
Next question. Prossima domanda. Signor Fabio Pavan, Mediobanca. Prego. Sì, salve. Buonasera e congratulazioni per i risultati. La mia prima domanda è: potete dirci qualche cosa di più a proposito di quello che dovremmo aspettarci alla fine del 2015? Perché ho la sensazione che stiate accelerando molto in termini di delivery dei risultati, sia per quanto attiene alla top line che per quello che riguarda la redditività. E poi la seconda domanda è per te, Oscar. È per lei, Oscar. Per quanto riguarda il consolidamento degli operatori mobili, che cosa sta succedendo in Europa? E tra l'altro questo in Europa, e questo potrebbe avere un impatto anche sull'Italia? Cioè, si ritiene ancora che succederà qualcosa nel mondo delle torri o l'immagine in generale europea sta cambiando? Grazie Fabio. No, abbiamo registrato un buon trimestre, però adesso naturalmente dobbiamo confermare la nostra guidance, quindi sarebbe fantastico migliorare la nostra guidance, ma per il momento non lo possiamo fare. La seconda domanda riguarda l'aumento della domanda, ma io penso che vi siano alcuni elementi nell'immagine in generale, cioè da un lato abbiamo Telecom Italia e il suo processo di vendita, di dismissione della maggioranza di Inwit, e questo naturalmente potrebbe portare ad una fase importante di consolidamento. E questo è il primo elemento. Lei sa che il processo non sta a noi, Telecom Italia lo gestisce e quindi è praticamente impossibile per noi dire che cosa potrà accadere alla fine. Però sostanzialmente questa è una delle voci più importanti quando si parla di consolidamento del mercato. L'altra voce importante è data dalle torri Wind Arch. Qui sappiamo che i due operatori sono in attesa dell'approvazione del loro progetto, e quello che sta succedendo nel Regno Unito ovviamente sta portando tutti ad essere piuttosto dubbiosi a proposito della possibilità di successo del progetto. Però naturalmente dobbiamo stare in attesa a vedere che cosa accadrà. In ogni caso, io penso davvero che prima o poi, combinati o in modo individuale, alcuni di questi asset potrebbero raggiungere il mercato, perché se si uniscono, hanno già annunciato di voler aumentare il numero delle torri, ma rimanendo in modalità standalone, io penso che gli operatori proprietari di molte torri potrebbero essere interessati a fare qualcosa. Quindi questa seconda voce è una cosa che dobbiamo continuare a monitorare. E poi, ultimo, per ultimo c'è anche la possibilità di continuare a consolidare quei piccoli operatori che noi naturalmente teniamo sotto controllo e continuiamo a considerare. Grazie mille.
La prossima domanda, Jonathan Dunn, ABC. Dottor Dunn, ha la parola. Salve. Grazie per darmi la parola. Ne ho due di domande. Sulla stampa si parlava di Inwit che avrebbe appunto acquisito 1000 torri da EY. In secondo luogo, data il scenario di non fusione di Wind e Hutchinson, ritenete che il contratto con Telecom Italia e Vodafone potrebbe consentire a Inwit di subentrare alle torri di Hutchison nelle aree rurali, per esempio? Grazie Dan. Per quanto riguarda la prima domanda, in teoria ovviamente stiamo già parlandone. Siamo interessati a qualsiasi consolidamento che avvenga sul mercato. Siamo interessati dunque nel combinare le 1000 torri Telecom con i nostri asset, perché abbinando comunque le torri si possono conseguire delle sinergie. Nessuna offerta di acquisto è stata portata avanti finora. Per quanto riguarda il secondo aspetto, Hutchison e Wind, come è stato detto, ritengo che sul mercato il sentiment sia positivo sull'approvazione e negativo nel caso contrario. Quello che ritengo personalmente, che sia nel caso sia nell'altro, le torri di Hutchison potrebbero essere a disposizione per eventuale transazione. Questa è la sensazione che ho, dicevo, a livello personale. Fatta questa premessa, l'accordo tra Telecom Italia e Vodafone non presenta ostacoli nell'aumentare la nostra presenza industriale. Giusto a titolo di sintesi, non c'è un accordo su 7300 siti, ma noi abbiamo, diciamo, gli aspetti positivi che ci derivano dall'MSA con Telecom Italia. Stiamo parlando di 2600 nuovi contratti per Vodafone e 1400 siti in dismissione. Dall'altro lato abbiamo un obbligo, ossia non poter fare nulla senza il consenso di Telecom Italia. Fatta questa premessa, possiamo fare qualsiasi cosa con i siti che sono di proprietà di Hutchison attualmente. Potremmo acquistarli, potremmo chiedere loro di essere noi i loro operatori per acquisire sinergie, potremmo commercializzarli, potremmo dismetterli, perché potremmo spostare le attrezzature di Hutch tra gli asset di Inwit, e questo lo potremo fare senza problema alcuno nei siti cittadini, e però lo possiamo fare soltanto con l'approvazione di Telecom Italia quando parliamo di piccoli centri cittadini. Ma in teoria ritengo che non abbiamo degli obblighi specifici tanto da non consentirci di operare in questo senso. Grazie, grazie mille.
Prossima domanda. Mark Murphy. Maguire. Prossima sua domanda. Sì, Maguire. Un paio di punti da chiarificare. E poi forse una domanda più approfondita. Nella presentazione avevamo un 10% in termini di acquisizione di terreno nel piano 16-18. Quindi avete bisogno di solo un altro 5% per arrivare al 15% di terreni totali di proprietà entro il 2018? Ho capito correttamente? E poi l'altro punto riguardava 1 milione di EBITDA aggiuntivo. Allora, in un trimestre siete riusciti a raggiungere un quarto. Possiamo chiarire un attimino in che modo riuscirete a raggiungere il resto per arrivare al milione?
Sì, nel complesso il nostro piano. Il nostro piano di acquisizione di terreni è di 1.300 siti. Adesso alla fine del primo trimestre abbiamo superato i 100 siti, quindi semplificando ho detto siamo più o meno al 10%. Se vogliamo essere più accurati dovremmo dire che abbiamo raggiunto il 9% rispetto al piano. Comunque, come ho detto, 1.300 siti che vogliamo acquisire da oggi al 2013 è un obiettivo 18. Importante, anche se entro il 2018, scusate, è un obiettivo importante, anche se dobbiamo tenere in considerazione che ad oggi siamo pronti a pagare un massimo di 7 volte il canone annuale che stiamo pagando attualmente. Al massimo, dico, e proprio per questo motivo ritengo che sia stato incluso nel nostro piano un certo numero di siti per il 2016, un numero più elevato invece nel 2017 e un numero ancora più elevato nel 2018. Quindi proprio per questo motivo dico che sono abbastanza tranquillo a proposito del successo di questo piano, perché con questo 9% o 10% del piano alla fine del primo trimestre del 2015, insomma, penso si possa dire che abbiamo ancora 12 trimestri che ci permetteranno di dare dei risultati. Non è un compito semplice, ovviamente, perché i proprietari di questi terreni potrebbero anche non essere entusiasti all'idea di vendere. Ovviamente c'è un vantaggio win-win, perché ci sono ovviamente dei vantaggi fiscali significativi per loro, quindi per il momento la nostra proposta risulta ben accetta a molti dei proprietari, però è un qualche cosa sul quale dobbiamo continuare a lavorare. E poi questa era la seconda domanda. Sì. Il milione di EBITDA che ha contribuito nel primo trimestre del 2016. Quindi ricavi, il milione di ricavi che, cioè il terzo passaggio delle mie conclusioni? Sì, esatto. Allora, se mettiamo insieme, allora vediamo un attimino da dove vengono questo milione di ricavi. Se io metto insieme i nuovi siti già funzionanti, i nuovi siti che sono già stati ordinati da Telecom Italia, l'acquisizione delle tre società di torri di Brescia e il progetto delle small cell che abbiamo cominciato ad implementare, nel complesso arriviamo a oltre un milione di ricavi. La sua domanda riguardava l'EBITDA. Allora, i tre componenti di queste iniziative presentano lo stesso rapporto EBITDA del nostro modello di business, perché nelle small cell iniziamo con un EBITDA basso, però l'obiettivo è quello di raggiungere un EBITDA superiore, ben superiore al 15%. Per i nuovi siti abbiamo registrato più o meno lo stesso EBITDA che abbiamo nei siti attuali, forse un pochettino inferiore, ma non di molto. E per quanto riguarda le fusioni e le acquisizioni, naturalmente acquistiamo qualcosa che ha già un EBITDA ratio in linea con il profilo di business delle società di torri. Quindi in questo senso direi che tutti i ricavi che potrebbero derivare da queste tre attività, nuovi business, nuovi siti, piccole fusioni ed acquisizioni, presentano più o meno un margine EBITDA in linea con il nostro margine EBITDA standard.
Ok, grazie. E poi, visto che avete consolidato i dati del primo trimestre, mi chiedevo Nel primo trimestre del 2016 qual è il contributo all'EBITDA? 250.000? In seguito alle acquisizioni di Brescia. In seguito alle acquisizioni di Brescia, quale potrebbe essere il contributo? Sì, 1 milione a partire da gennaio, ovviamente, perché sì, parliamo più o meno di 250.000. E un'ultimissima cosa, se posso. Potreste chiarirci qualcosa a proposito dell'opzione di affrancamento dell'avviamento? Perché si è parlato della possibilità di valutare questa opzione correlata all'avviamento. Cioè, potrete avere potenzialmente questo sgravio fiscale per ridurre il vostro avviamento, il vostro goodwill, perché dovete decidere magari in seguito, nel corso dell'anno. Quindi che cosa state pensando di fare? Sì, ha ragione. Allora, anzitutto abbiamo dichiarato nuovamente che questa è un'opportunità che abbiamo a disposizione. Come ho detto, abbiamo due possibilità, la prima su base standalone e la seconda qualora diventassimo parte di un processo di consolidamento. Allora, rimanendo in modalità standalone, rimanendo da soli, questa decisione la dovremo prendere entro il giugno di quest'anno, quindi dovremmo presentare la nostra richiesta entro il giugno 2016. Cosa stiamo facendo? Stiamo preparandoci, vogliamo essere pronti a poter inviare questa proposta al Consiglio di amministrazione per poter sfruttare questa opportunità. Il motivo per cui siamo pronti ad agire, ma non abbiamo ancora iniziato ad agire, è che se dovessimo far parte di un processo di consolidamento, allora il vantaggio per l'entità consolidata sarebbe più elevato rispetto a quello che riusciremo ad ottenere su base standalone, perché potremmo recuperare quello che abbiamo anticipato, cioè il 16% del nostro affrancamento, perché abbiamo dovuto pagare in 10 anni, e quindi in questo modo avremo la possibilità di recuperare questo denaro in 5 anni. Quindi riteniamo che sia nostro dovere mantenere un vantaggio per la potenziale il potenziale consolidamento, ma allo stesso tempo riconoscere che se dovessimo rimanere in modalità standalone potremmo presentare questa proposta al nostro consiglio.
Okay, that's great. Thank you.
Ok, grazie mille.
Prossima domanda, Domenico Ghilotti, Equita, a lei la parola. Buon pomeriggio, la prima domanda è un po' di follow up rispetto al suo ultimo commento. E se ritiene che la decisione sul consolidamento verrà presa a giugno, e se non vi rendete conto che ci sarà questo consolidamento, e quindi quale sarà la vostra posizione relativamente all'avviamento per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico. La posizione del governo, se cambiasse, ci sarebbe un progresso? E ultimo, i wireless local loop operator relativamente ai locatari. Mi interessa capire se c'è una concorrenza sui prezzi per acquisire questi locatari, o semplicemente si rivolgono a voi perché non vogliono, non so, estendere la propria copertura, e quindi non avete bisogno di essere concorrenziali sui prezzi per acquisire questi nuovi locatari, perché si rivolgono a voi. Beh, per quanto riguarda la domanda, grazie mille, quella sull'avviamento, la prima sull'avviamento. Ovviamente. Beh, ritengo che siano due i potenziali scenari. Il primo è che ci sentiamo abbastanza sicuri del fatto che ci sarà questo consolidamento. Se così fosse, ci aspetteremo e non presenteremo la proposta al CDA. se non fossimo abbastanza sicuri di questo consolidamento, se ritenessimo di dover rimanere indipendenti per qualsiasi ragione, comunque ci sentiremo di presentare l'opportunità al CDA. E questa è la ragione per cui continuo a ripetere che la presenterò al CDA questa opportunità. È un'opportunità perché l'IRR è molto interessante, perché riteniamo che ci sia l'opportunità di creazione di valore. Dall'altro lato, però, non bisogna dimenticarci che stiamo proponendo ai nostri azionisti di investire in imposte, quindi in teoria preferirei acquistare gli asset Hutchinson anziché investire in imposte. Comunque, in generale, direi che rimanessimo indipendenti, non potremo evitare di presentare l'opportunità al CDA. Per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, abbiamo letto sui giornali una sorta di rettifica o di emendamento alle leggi sugli ambienti ospedalieri, quindi per i radiologi per esempio, quindi non ci sono notizie a questo proposito. Ritengo che ci siano delle opportunità interessanti che la nuova raccomandazione venga emanata nel prossimo giugno. Per quanto riguarda i wireless local loop operator, la concorrenza si fa sui prezzi, ma la location continua a avere un ruolo fondamentale, perché questi gestori hanno bisogno di ottime location per avere una visione completa su quello che è il territorio. Gli LLO sono incentivati ad aumentare i numeri di siti che hanno con noi, perché garantiamo uno sconto crescente qualora loro decidano di trasferire attrezzature sui nostri siti. Quindi vi è sì anche una concorrenza sui prezzi in teoria, ma direi che comunque riusciamo ad aggiudicarci questi contratti con dei clienti potenziali molto interessanti in vista, anche per quanto riguarda i gestori mobili. Se mi consentite, vorrei aggiungere una domanda relativa a un chiarimento sulla slide 7, sul fondo della slide. Confrontate l'acquisizione dei terreni e anche i contratti di rinegoziazione. Stiamo parlando di un 0,5 come media trimestrale del 2005, però per lo più deriva da attività di M&A. Non mi aspettavo che ci fosse un contributo così elevato da parte degli M&A, questo per quanto riguarda il 2015. Purtroppo noi non sentiamo.
Purtroppo non sentiamo la voce che viene dalla sala consiglio.
Scusate, non ho premuto il pulsante, ricomincio, scusate. Parlavo ma non avevo premuto il pulsante. Allora, avrà notato che nel primo trimestre del 2016 abbiamo firmato un numero inferiore di contratto, perché nel trimestre medio del 2015 abbiamo firmato 500 transazioni al trimestre, mentre nel primo trimestre del 2016 ne abbiamo firmate soltanto 350. E quindi la suddivisione
sia 50 che derivano da attività di pura rinegoziazione. Allora, forse c'è un errore qua. È invertita questa cifra. Adesso le fornisco le cifre giuste, poi cambiamo i colori, aggiorniamo i codici cromatici. Allora, 150 sono pari alle rinegoziazioni.
Land acquisition.
100 per acquisizione di terreni, 50 per anticipi contanti e 50 acquisizione. Quindi i colori, i codici cromatici sono fuorvianti, sono sbagliati, ci scusiamo, quindi ci scusiamo per questo. Comunque il messaggio sotteso è che con un numero, pur in presenza di un numero di transazioni inferiori, siamo riusciti ad avere un impatto economico più elevato. E la ragione è semplice, perché quello che stiamo facendo è abbassare il numero delle negoziazioni. Ma con anticipi in contanti, perché la riduzione per rinegoziazione è pari al 20%, nel caso del cash advance il risparmio è pari al 40%, con le land acquisition, l'acquisizione di terreni, invece il risparmio arriva al 100%, nelle attività di M&A il risparmio si aggira attorno al 70-80%, perché da un lato risparmiamo sull'affitto, dall'altro lato però cominciamo a sostenere il costo di affitto per le torri. Quindi mi scuso, aggiorneremo immediatamente il codice cromatico e vi faremo avere le cifre. Grazie mille per il chiarimento.
Last question.
Ultima domanda, Ricardo Boada, Morgan Stanley. Signor Boada, prego. Buonasera, grazie. Anzitutto congratulazioni per i risultati e ho due domande se posso. La prima, ci ha detto che vi aspettate l'acquisizione dei terreni vicino ad un multiplo di 7-8 volte. Avete visto cambiamenti sul mercato italiano che potrebbero suggerire una variazione di questo multiplo? Seconda domanda, ci avete detto che se doveste acquisire delle torri da Hutchinson potreste portare i tenants da queste torri a voi e ci sarebbero dei limiti però in questo senso oppure no? Microfono gentilmente. Scusate, la sua seconda domanda è molto interessante. Inizio con la prima però. Ora la nostra politica è quella di avere un multiplo di massimo 7 per l'acquisizione dei terreni, ma per spiegarle meglio che cosa intendo, i nostri partner o i nostri dipendenti possono offrire o concludere una trattativa con 5, da 5 a 6, da 5 volte a 6 volte la transazione dovrebbe essere approvata dai manager e da 6 volte a 7 volte deve essere approvata da me personalmente e da 7 volte in su penso che sia qualcosa che non è mai avvenuta ad oggi, ma se dovessimo avere dei siti estremamente interessanti nel futuro, allora naturalmente potremmo anche essere pronti a pagare qualche cosa di più. Però ad oggi siamo intorno alle 6 volte, ad un multiplo di 6, siamo pronti a pagare un massimo di 7 volte per delle location ottimali, però non vedo alcun segnale sul mercato che possa porre pressione su di noi perché si aumenti questo multiplo. Poi la seconda domanda, allora innanzitutto se fossimo in grado, allora diciamo questo, il primo scenario è questo, Inuit è indipendente, rimane indipendente stand alone. Allora supponiamo che la torre Hutchinson venga messa sul mercato in una situazione di questo genere, cioè con questo scenario, allora ovviamente noi saremmo estremamente interessati nell'acquisto della torre. E tra l'altro riteniamo di poter essere la controparte preferita per Hutch, perché ovviamente possiamo offrire delle sinergie che forse i concorrenti non sono in grado di offrire. Comunque, certo, competeremmo e cercheremo di ottenere quelle torri, quegli asset. Se invece ci fosse una fusione con Cellnex, e se questo fosse il risultato del processo di vendita di Telecom Italia, l'unico limite che potremmo considerare e continuare a monitorare sarebbe quello correlato all'antitrust. Devo dire che per l'antitrust non ci sono precedenti, non ci sono quantomeno precedenti significativi nella legge sull'antitrust nel settore delle torri. In effetti, forti concentrazioni infrastrutturali sono già state permesse per le torri di trasmissione in alcuni paesi, come già sapete. Quindi sostanzialmente ritengo che, mettendo insieme, cioè se consideriamo gli asset Inwit, Cellnex e Hutch, potremmo mettere insieme un 60-65% delle torri italiane, quindi il limite che posso prevedere è un limite posto solo dall'antitrust. Soltanto la reazione dell'antitrust potrebbe crearci dei limiti, però non abbiamo dei precedenti, come dicevo, e se volessimo arrivare a una maggiore concentrazione, posso? Beh, però la mia domanda riguardava più questo. Ci sono preoccupazioni da parte di Telecom Italia o da parte di Inwit a proposito del ricevere tenants dal potenziale di commissioning di torri, dismissione di torri Cellnex, per esempio, o di torri Hutch? Sì, ha ragione, sì, mi ho dimenticato questa componente importante della sua domanda. Cioè, questo è molto interessante in realtà. Allora, diamo un'occhiata ai fatti. Oggi abbiamo 7.300 siti per i quali non possiamo fare nulla senza il consenso di Telecom Italia, e poi ne abbiamo 4.200 dove invece possiamo operare liberamente e possiamo cercare nuovi locatari, nuovi tenant. Allora, in linea di massima, se consideriamo il potenziale smantellamento delle torri Cellnex, vale a dire Wind, quindi attrezzature Wind, in 4.200 siti possiamo fare quello che vogliamo, e invece potremmo fare nei rimanenti 7.300 siti soltanto quello che ci è dato di fare da Telecom Italia. Il problema qui è che lo spostamento, cioè la dismissione dei siti Cellnex, è correlata al consenso di Wind, e quindi è più correlato ai contratti, agli accordi tra Cellnex e Wind, che non alla possibilità fisica di effettuare tali spostamenti, perché è chiaro che la sovrapposizione esiste, è chiaro che possiamo trarre dei vantaggi, però la dismissione richiede che l'MNO che deve spostarsi deve accettare, e ovviamente in questo senso dobbiamo capire che tipo di accordi Cellnex ha già o potrebbe avere con Wind. Non so se in questo modo ho risposto alla sua domanda. Sì, grazie mille, grazie. Allora ringraziamo tutti per aver partecipato alla conference call che concludiamo. Oggi abbiamo annunciato i risultati del nostro primo trimestre che sono sicuramente in linea con le aspettative. Quindi ci risentiamo alla prossima conference call trimestrale per darvi un ulteriore aggiornamento. Con questo completiamo la conference call. Grazie per chi ha chiamato e grazie ai partecipanti.